Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Abbiamo parlato nelle ultime puntate della lettera esortazione apostolica Redemptoris Custos di San Giovanni Paolo II. Oggi, ecco, affrontiamo un tema un po' diverso, prendiamo spunto da un articolo. Ecco, tratto dal settimanale di Padre Pio, San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, dal numero 17 del 30 aprile 2023. Ecco perché, ecco, questo articolo è a degno complemento di quello che abbiamo letto nella Redemptoris Custos. Ecco. Il Papa commemora la Quam Pluries, l'enciclica di Leone XIII, in cui si conferma San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale, anzi scrive addirittura la poesia, diciamo, la preghiera, da leggersi, durante la recita del Santo Rosario, obbligatoriamente per volontà del Santo Padre. E quindi, ecco, conferma ciò che è stato stabilito dal Sommo Pontefice, suo predecessore, Pio IX. Con questa preghiera, ecco, con l'enciclica, con i contenuti sulla paternità universale di Giuseppe nei confronti di tutta la Chiesa, anche elevando San Giuseppe, ecco, patrono dei lavoratori, che in seguito alla enciclica Rerum Novarum, la quale, ecco, diciamo, stabilì, ecco, un confronto con le realtà sociali del tempo. Cioè la lotta di classe tra lavoratori, proprietari e diciamo, lavoratori e possidenti, ecco, si inserisce la Chiesa parlando, ecco, di un'armonia sociale, ecco, evitare assolutamente lo scontro, il versamento del sangue, ecco, la dialettica sociale, cosa che invece fomentava il neonato Partito Comunista, il partito fondato da Carlo Marx e da Engels, ecco, in Inghilterra, ma poi sviluppatosi un po' in tutta Europa, ecco, socialisti, ecco, con qualche differenza, ecco, avevano questa visione un po' di confronto storico scoperto, ecco, con la classe liberale, che deteneva i mezzi del potere, i mezzi di produzione. Invece la Chiesa si interpone, ecco, chiedendo l'interclassismo, chiedendo l'armonia sociale, chiedendo la collaborazione delle parti per lo sviluppo organico della società. E patrono, ecco, di questa iniziativa della Chiesa è sempre San Giuseppe, patrono del lavoro, patrono dei lavoratori, perché il lavoro è mezzo di santificazione, non è mezzo unicamente per soddisfare i propri bisogni, i bisogni materiali. Questa è la visione marxista della società, ma anche liberale, perché, insomma, il lavoro è sempre usato in queste ideologie, no? Non è mai, ecco, qualcosa che promuove l'uomo, promuove solo il denaro, promuove solo la ricchezza, promuove solo il benessere, sia che sia sfruttato, sia che sia utilizzato dal basso, ecco, per il proprio accrescimento economico e sociale. Invece il lavoro, nella visione cristiana, è un fatto soprannaturale, mistico, perché il Signore ha lavorato, il Signore ha lavorato con le proprie mani, San Francesco. Io ho lavorato e voglio lavorare con le mie mani. Perché, però, qual è il fine del lavoro? Per San Francesco è per allontanare l'ozio, e perché non si estingua lo spirito della santa orazione. Quindi, ecco, il lavoro è un fatto per San Francesco tutto spirituale. Certo, c'è la necessità pratica, no? Però se noi leghiamo il lavoro alla necessità, non siamo più cristiani. È vero che la necessità va sopperita, va affrontata, però il lavoro è qualcosa di più alto, visto che il figlio di Dio ha lavorato, no? Visto che, i nostri padri hanno lavorato, sempre, non è che non si lavorava, anzi il Medioevo è proprio l'epoca delle cattedrali, delle grandi costruzioni architettoniche che sono state insuperate. A tutt'oggi non si sa come costruire, come hanno fatto a costruire queste grandi basiliche, questi grandi monasteri, ecco. Queste grandi mura, ecco, cittadini, ecco, i nostri padri, i nostri antenati, perché gli acquedotti, siamo gli acquedotti, pensiamo ai sistemi di irrigazione, ecco, veramente con le tecniche di allora, la tecnica ingegneristica, ecco, non aveva secondo nessuno, ecco. E nel tempo dell'impero cristiano, il tempo del così chiamato Medioevo, ma non è Medioevo, è il tempo della veramente fioritura della cultura cristiana, fioritura del modus vivendi del vero uomo, ispirato da Dio, guidato da Cristo, guidato verso la salvezza. Salvezza eterna, cosa di cui l'uomo oggi si è dimenticato completamente, pensa che la salvezza sia nelle fonti di conoscenza scientifica delle realtà, ecco, nell'evoluzione dell'uomo, magari diventando anche transumano, cambiamento del DNA, e quindi insomma modificarlo in modo tale da diventare immortale, quindi veramente una blasfemia, no? Andando contro la legge di Dio, la legge naturale, ecco, la legge dell'eterna salvezza che solo il Signore ci ha donato con il suo sacrificio, la sua morte e la sua risurrezione. Ecco, allora vediamo questo articolo su San Giuseppe, patrono della Chiesa, patrono della vera Chiesa, di quelli che credono ancora nel lavoro come spirito, come spiritualità, non solamente come soddisfacimento di bisogni materiali o come intervento a sostegno di una necessità, ecco, influenzata da una necessità pratica, ecco, è come se esistesse solo questo nel mondo. In realtà il lavoro è qualcosa di soprannaturale, che certamente risponde a esigenze pratiche, però va molto oltre queste, va, ecco, si proietta nel mondo di Dio, ecco, nella mistica, nella, ecco, unione dell'uomo con Dio. Che il primo lavoratore del mondo non è l'uomo, questo lo pensano appunto i massoni, lo pensano gli atei, ecco, i marxisti, lo pensano i liberali, appunto, vogliono manipolare il lavoro, abusarne, no? Soprattutto il lavoro minorile, il lavoro schiavile, ecco, il lavoro delle persone del terzo mondo che viene sfruttato, ecco, quando i lavoratori del primo e secondo mondo hanno dei loro diritti, che non potevano più essere sfruttati, ecco che allora i padroni, ecco, dei mezzi di produzione si sono rivolti al terzo mondo, si sono rivolti all'estremo oriente, si sono rivolti ai paesi africani, dove lì appunto la manodopera costa poco, e quindi hanno traslocato, ecco, i loro mezzi di produzione lì. Ma vedete che la logica è sempre la stessa, no? Sfruttare per arricchirsi, oppure lavorare, questo è un po' più onesto, ecco, lavorare per arricchirsi, però alla fine è sempre blasfemo, no? Cioè io voglio essere felice da solo, voglio essere felice senza Dio, di Dio non me ne importa nulla, quello che dice, quello che pensa, quello che ha fatto, quello che ci ha detto, e anche quello che soprattutto ha operato, cioè il suo lavoro, perché si deve arrivare a questo principio. Il primo lavoratore nel mondo, ecco, nell'universo, è Dio, perché lui che ha creato. Il creato è un'opera del lavoro divino, quindi è un lavoro molto più intenso di quello che abbiamo fatto noi. Se noi guardiamo la complessità di una pianta, di un albero, vediamo, oggi che abbiamo i mezzi per vedere, ma anche l'essere umano così complesso, armonioso, in tutti i suoi organismi, in tutti i suoi sistemi, ecco. Il sistema circolatorio, il sistema endocrino, il sistema, diciamo, nutritivo, il sistema escretore, tutti i suoi apparati, no? Che in maniera ammirabile sono, ecco, una cosa sola. Ma chi ha studiato questo? Chi l'ha inventato? La natura, ma la natura non è intelligente, no? È Dio solo, può essere, no? Ecco, da queste cose non si può che dire Dio, no? Ecco, anche guardando solo una foglia di un albero non si può che dire c'è Dio in questo. Ecco, se uno è coerente un po' con la ragione, se uno vuole essere incoerente, per forza, vabbè, nessuno può obbligarti a essere coerente, certo l'uomo è lì, ma un minimo di semplicità, ecco, un minimo di causalità, di ragione appunto umana fondata sulla causalità, perché se uno accende la macchina sa che appunto parte il motore a scoppio, però se non c'è la mano che accende, ecco, quel motore, anche se bellissimo e potentissimo, rimane inerte, quindi senza la chiavetta, e così la chiavetta del mondo appartiene al primo lavoratore assoluto, santo, buono, ecco, non sfruttatore, perché il Signore non se ne fa nulla della sua grazia, non è che ne abusa, non è che la sfrutta come facciamo noi per cattivi desideri, per cattive finalità, vedete che poi la natura si rivolta contro chi la sfrutta, tutti i grandi dittatori che hanno voluto manipolare il mondo, no? Manipolare gli uomini, le cose, e poi sono finiti male, finiranno male anche i nostri neoliberisti, pensano di poter dominare tutto, acquistare tutto con i loro soldi, con le loro perverse ideologie di dominio, di possesso, di controllo sociale, pensiamo adesso insomma alle pandemie che vengono create, no? Ecco, ad arte, i vaccini, i virus, i Green Pass, tutte queste belle cose che conosciamo bene, tutto per controllare, schiavizzare il mondo e l'uomo, questa è una blasfemia, che il Signore non lascerà impunito, perché il Signore del mondo, il padrone del mondo, non è l'uomo, non è neanche il demonio, come vorrebbe scimmiottarsi, ma è il Signore Dio. Leggiamo allora questo articolo. Maggio si apre con la memoria di San Giuseppe Lavoratore, il nostro dovere, onorare, colui che è patrono e protettore della Chiesa, padre di ciascun membro, quindi di essa, è padre nostro, che noi lo vogliamo o no, San Giuseppe, siccome è patrono, è padre, certo oggi viviamo da figli rinnegati, ecco perché la paternità viene rigettata, no? Viene guardata con sospetto, trascurata, minimizzata, addirittura discriminata, addirittura abolita, no? Il figlio è proprietà della madre. Addirittura la madre ha diritto di vita e di morte, neanche gli antichi romani arrivavano a un tale obbrobrio, no? Ecco, l'aborto lo deve decidere solo la madre, no? Ma non che lo deve decidere anche il padre, nessuno lo deve decidere, ma se siamo veramente esseri umani, diciamo razionali, solo che non siamo né umani né razionali, perché la vita non è che si può comprimere in nessun modo, essendo vita, essendo fuoriuscita da Dio, fuoriuscita dalla mente del creatore, non si può manipolare, no? E invece noi facciamo bellamente, no? Quello che nessuno mai ha fatto, sì, c'erano sempre stati, sono gli aborti, per carità, ecco, questo obbrobrio c'è sempre stato, ma erano obbrobrio, era considerato tale dalla universalità degli uomini, oggi addirittura la universalità degli uomini si è spostata dalla parte della pazzia, no? Della irrazionalità più pura, no? Della demenza, no? Un'umanità demente, sobillata dai capi che promuovono diritti immaginari falsi, no? Come quello appunto dell'aborto, del manipolare la vita altrui, l'eutanasia, ecco, il suicidio assistito, interruzione, ecco, della vita qualsivoglia uno lo desideri, anche i bambini, no? Cambiamento di sessualità, ecco, il Signore ti ha donato un genere, vuol dire che quello è il tuo, no? Era normale nell'antichità, ecco, arrivare a una conclusione così logica, no? Così evidente anche da un punto di vista fenomenico, oggi no, ecco, la natura sbaglia, io decido se voglio essere di un genere o di un altro genere, siamo proprio nella pazzia, no? Proprio come dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, non è che la mano può dire io non voglio essere mano, o l'occhio può dire io non voglio essere occhio, capitolo 13. No, la mano deve fare la mano. Cioè, non è che può dire faccio il piede, ma se fai il piede non ti riesce male, no? Perché le tue caratteristiche sono quelle della mano. È tanto semplice. No, noi no, abbiamo cambiato. Vabbè, il Signore vedrà, è che giudicherà Lui. E ci proviamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, caro fratello. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe per la rubrica Nella Casa di Nazareth, Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nel vostro cuore. Abbiamo detto che stiamo leggendo l'articolo apparso il 17 maggio, ecco, del 2023, del padre Nazareno Antonelli. Ecco, allora, vediamo, no? Per accrescere la nostra devozione a San Giuseppe è anzitutto molto utile leggere le ragioni per le quali il Papa Pio IX ha deciso di dichiarare San Giuseppe patrono della Chiesa Universale. Nello stesso modo in cui Dio aveva costituito quel Giuseppe, figlio del patriarca Giacobbe, soprintendente di tutta la terra d'Egitto per assicurare il frumento al popolo, così, quando giunsero i tempi in cui l'Eterno stava per inviare sulla terra il suo figlio unigenito salvatore del mondo, scelse un altro Giuseppe, di cui quello era figura, e lo fece signore e principe della sua casa e dei suoi beni, e lo elesse custode dei suoi maggiori tesori. Ecco, questa analogia tra l'antico Giuseppe e il nuovo Giuseppe, quello della nuova alleanza, è usata spesso, ecco, dai scrittori ecclesiastici, anche dal Papa Pio IX, per descrivere le virtù di Giuseppe, le virtù spirituali, quello che è materiale, no? Era sovrintendente a tutti i beni del faraone, quindi era il ministro, si può dire, dell'economia, quello che decideva, ecco, Giuseppe era ratificato dal faraone, ecco, perché aveva queste capacità organizzative. Beh, era un ebreo, non dimentichiamoci, ebrei sono grandi organizzatori, grandi elaboratori, veramente una forza soprannaturale. Ha pervaso questo popolo ancora oggi, no? Hanno avuto una virtù divina, un'elezione divina, solo che questa elezione, invece di estenderla a tutti gli altri popoli, se la sono voluto tenere per sé, si può dire. No, quindi in parte l'hanno anche persa. Però, diciamo, le promesse di Dio sono immutabili, dice San Paolo. No, quindi, le promesse non significa solo che hanno avuto una promessa verbale, ma hanno avuto una consacrazione, hanno avuto un dono. Ecco. Allora Giuseppe fu valorizzato moltissimo dal faraone d'Egitto in tempo di magra, ecco, in tempo di crisi economica, si può dire crisi di raccolti, di carestia, e Giuseppe provvedeva lo stesso al benessere del popolo. Ecco, allora quando venne il figlio di Dio, il Salvatore, ecco, Dio scelse un altro Giuseppe, ecco, uno che avesse le stesse virtù, anzi accresciuto, perché doveva condurre non un popolo, ma tutti i popoli, tutta la Chiesa, tutti quanti alla, diciamo, custodia, alla salvezza che solo può venire da Gesù. Quindi questa è la funzione di Giuseppe, darci il cibo della vita, la vita eterna, la vita che non muore. Certo, anche Giuseppe era un grande lavoratore, era figlio del suo popolo, era della casa di Davide, quindi era nobiliare la sua provenienza, era colui che discendeva dal più nobile degli israeliti, colui che per primo il Signore aveva eletto re, c'era stato Saul prima, però Saul, poveretto, non aveva corrisposto a questa elezione divina. Vedete com'è libero l'uomo, pur avendo tutti i carismi, tutti i doni del Signore, può dire: no, io non me ne importa nulla, di quello che ho ricevuto dal Signore, anzi me ne approprio, è roba mia. E quindi purtroppo perde questa elezione, la perde, no? Anche se Giuseppe, Davide rispetta il consacrato del Signore, quello che dice, si vanta ingiustamente di aver ucciso Saul, Davide lo fa uccidere. Come ti sei permesso di mettere la mano, di alzare la mano sul consacrato del Signore, benché indegno? Le promesse di Dio sono eterne, no? L'elezione di Dio, ecco, anche Santa Caterina quando parla dei sacerdoti indegni, non è poi lei che parla, è ispirata da Dio Padre, no? L'Eterno Padre gli parla nelle sue rivelazioni, il dialogo della Divina Provvidenza, e gli dice: sì, è vero, ci sono sacerdoti molto indegni, però guai a mettere contro la mano, a parlarne male, perché è un peccato fatto a me, contro di me, anche se è tremendamente indegno, però se è consacrato, se la sua ordinazione è valida, se la sua consacrazione è vera, è un consacrato del Signore, il peccato è contro Dio sempre, quindi è gravissimo, no? Del resto la Chiesa ha sempre riconosciuto la scomunica, no? È la cosa più grave, infatti aggredire un presbitero, ucciderlo addirittura, a parte che chiunque uccide un uomo è scomunicato, insomma, perché l'omicidio è sempre un peccato talmente grave che c'è la scomunica alla sentenza, ma in modo particolare per l'aggressione a un presbitero, no? A un consacrato del Signore, questo è punito con la scomunica. Late sentenze, non c'è nulla di più grave che offendere Dio nei suoi consacrati. Ecco, vedete come la gerarchia è vera. Ecco, uno che ha una visione solo umana del mondo non capisce niente di queste cose. Pensa che i frati, i preti, le suore siano tutte persone come gli altri, invece sono consacrati del Signore, appartengono in modo speciale a Dio, solo Dio può decidere di loro. E se uno si mette al posto di Dio giudicandoli, è veramente il Signore prende in mano lui le cose e ristabilisce ogni cosa. Quindi scelse un altro Giuseppe, di cui quello era figura, e lo fece signore, principe della sua casa e dei suoi beni. Lo elesse custode dei suoi maggiori tesori. Di fatto egli ebbe sposa l'Immacolata, Vergine Maria, dalla quale nacque per virtù dello Spirito Santo, nostro Signore Gesù Cristo, che volle agli occhi di tutti essere reputato figlio di Giuseppe ed essergli sottomesso. Giuseppe ha dimorato con Gesù ed ha nutrito con zelo e sollecitudine senza uguali colui che i fedeli avrebbero ricevuto come pane disceso dal cielo per la vita eterna. Ecco, decreto di Pianon, poi Magnum Deus, con cui San Giuseppe è proclamato patrono della Chiesa universale, cioè tutti i beni della Chiesa veramente sono stati affidati a San Giuseppe, se ci pensiamo bene. Questo ci vuol far capire il beato Papa Pio IX di Senigallia, Marche. Ecco, la Madonna, Gesù Cristo, è tutto intero, integrale, Dio stesso, il Verbo fatto carne, è sotto il patrocinio di Giuseppe. Quindi altro che i beni dell'Egitto. I beni dell'Egitto, sì, potevano essere tanti, però sono nulla rispetto al bene prezioso che è stato consegnato all'umanità, che è nostro Signore Gesù Cristo. Questo è il bene di Giuseppe, quindi tutti i beni, l'infinito, no? L'assoluto, l'eterno, la salvezza eterna di ogni uomo è tra le braccia di San Giuseppe. Giuseppe decide, Giuseppe ha, Giuseppe possiede, è padrone, è padre, quindi ha la patria potestà su colui che regge il mondo, su colui che è il Signore del mondo e della storia, su colui che ha fatto ogni cosa, che ha creato ogni cosa e che vive, in ogni cosa. E Giuseppe ha una potestà, veramente, che noi non ci rendiamo conto della potestà di Giuseppe, non ci rendiamo conto della grandezza di San Giuseppe, lo teniamo nascosto così, evitiamo di pregarlo, evitiamo di dargli quel patrocinio eterno, essenziale, che egli ha, possiede per l'eternità e per tutta la storia. Perché noi vogliamo cambiare le cose, vogliamo cambiare l'ordine della storia, dobbiamo passare per colui che è il patrocinio dell'eterno Dio, che è San Giuseppe. E dobbiamo rivolgerci a lui, a te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo fiduciosi, invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua santissima sposa, certo, che la Madonna ha il Verbo incarnato in sé, no? Diciamo, è integrata nel Verbo. Giuseppe non è integrato, cioè non lo ha generato, però gli ha affidato. Dio ha voluto non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Allora, Giuseppe ha il patrocinio su colui che viene generato per opera dello Spirito Santo, il Santo dei Santi, il creatore dell'universo, il Signore della storia e dell'eternità, colui davanti al quale ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore, a gloria del Dio Padre. Questo bambino, questo Signore, questo Salvatore universale è affidato totalmente a San Giuseppe. È affidato completamente, integralmente a San Giuseppe. Questo è il documento del Papa, no? Quae magnum Deus. Già da quanto appena riportato si evince che San Giuseppe è patrono della Chiesa, non per volontà umana, ma per volontà divina. Dio ha scelto San Giuseppe come protettore della Sacra Famiglia, ossia di Gesù, che è il capo della Chiesa, e di Maria Santissima, che è madre della Chiesa. Se dunque San Giuseppe è il protettore scelto da Dio, capo della Chiesa, della madre della Chiesa, non può non esserlo della stessa Chiesa, corpo mistico di Cristo, ovvero di tutti i cristiani. Nella sua enciclica Quamquam Plurius sulla devozione a San Giuseppe, così si esprimeva il Papa Leone XIII, Giuseppe fu a suo tempo legittimo e naturale custode, capo e difensore. Mettiamoci bene in testa questi tre termini: custode, capo e difensore di Cristo e della Santa Famiglia, quindi di noi. Custode, capo e difensore. Rifugiamoci in San Giuseppe. Santa Teresa lo faceva sempre e vedeva che tutte le preghiere che rivolgeva a San Giuseppe venivano subito esaudite. Custode, capo e difensore, custode, capo e difensore. È il tuo, si parla di te, non sei estraneo a questo progetto divino, a questo custode, capo e difensore della Santa Famiglia E quindi anche tu, perché la Sacra Famiglia sei tu, sei membro della Sacra Famiglia in quanto è entrato nel corpo di Cristo, nel corpo misto di Cristo per mezzo del battesimo. Giuseppe fu a suo tempo legittimo naturale custode, capo e difensore della Divina Famiglia. Ora la casa divina che Giuseppe con quasi patria potestà governava, anzi totale patria potestà, non quasi, era la culla della nascente Chiesa. Ne consegue che il Beatissimo Patriarca si consideri protettore in modo speciale della moltitudine dei cristiani di cui è formata la Chiesa, cioè di questa innumerevole famiglia sparsa in tutto il mondo, sulla quale egli, come sposo di Maria e padre di Gesù Cristo, ha un'autorità pressoché paterna. La Vergine Santissima, in quanto madre di Gesù Cristo, è anche madre di tutti i cristiani da lei generati. È dunque cosa giusta e degna del Beato Giuseppe, come egli un tempo soleva tutelare santamente ogni evento della famiglia di Nazareth, così ora col suo celeste patrocinio protegga e difenda la Chiesa di Cristo, scrive sempre il Papa Leone XIII. Quindi ecco, dobbiamo dedicarci a San Giuseppe, avere fiducia in San Giuseppe, dobbiamo ricorrere a lui senza alcun dubbio, chiamarlo. Ma quando lo vogliamo chiamare, adesso i tempi sono tristissimi, i tempi sono orrendi, l'uomo è devastato, l'uomo è depravato, l'uomo non capisce più niente, no? Soprattutto i capi dei popoli, non capiscono nulla, no? Sono completamente alieni dalla realtà. Non solo non capiscono nulla, ma inducono le persone a non capire nulla e a fare tutto il contrario di quello che dovrebbero fare, cioè odiare Dio, bestemmiarlo, no? Fare cose obbrobriose contro Dio, come cambiare il sesso, no? Scandalizzare i bambini, tanto che veramente dovrebbero mettersi tutti, come dice il Vangelo, una massina d'asci e d'asino, per essere tutti i popoli europei e occidentali, no? Ecco i capi dei popoli, mettersi una bella macina d'asino al collo e gettarsi in mare, cioè dovrebbero fare questo, perché stanno scandalizzando un'intera generazione, un'intera generazione di bambini, con queste depravazioni. Allora chiediamo a Giuseppe la forza di resistere, la forza di essere nella verità, nel bene e nella pace del Signore. Ave Maria, cari fratelli, tra di buon consiglio, avanti sempre con San Giuseppe e la Vergine Immacolata, nostra Madre Regina. Ave Maria.